cielo. Ci salverà la musica per ogni idea caduta in volo. E stare nella musica è come navigare sola in cerca di tempesta. E da questa distanza ti dico che non ho mai avuto abbastanza.
Abbiamo cominciato questo Notes un po' accidentato di oggi con questo pezzo di questa cantante che adesso ci presenta Arnaldo Casali e ci spieghi anche perché abbiamo cominciato con questa canzone.
Maya era soltanto con la musica, perché era un po' un omaggio a, questo era un po' l'inno del Botticino Music Festival 2009,
da cui sei reduce,
da cui sono reduce, quindi questa era un po' la sigla del festival, quindi volevo un po' rendere omaggio. Io in realtà volevo fare una puntata intera su Botticino Music Festival, di cui sono stato quest'anno giurato, e quindi ho avuto modo veramente di apprezzare delle canzoni.
Allora da oggi
bellissime.
Ti chiamerò Luca, va bene. Cioè arriva, ci ha messo un attimo,
ci ha messo un po', messo e quindi
sei giurato.
Sì, però Luca era gay.
Sì, però adesso sta con lei.
Allora. Perché poi adesso diciamo l'argomento è anche particolarmente d'attualità, anzi dopo magari lo potremo sviscerare. Quindi dicevo, niente, avrei voluto fare una puntata intera sul Botticino Music Festival, perché è stato un festival musicale che si è svolto appunto a Botticino, questo cittadina, non è neanche un paese perché insomma è... c'ha 10.000 abitanti, quindi tutto sommato non è neanche
Narni,
un paesato.
Via, po' più di Narni.
Beh, quindi insomma una città dove si è svolto questo festival musicale. Il Botticino sta nel Bresciano, Quindi un festival molto bresciano, vuol dire che i cantanti.
Che vuol dire un festival molto bresciano? Molto locale.
Locale, in realtà non erano solo di Brescia, però devo dire che io sto scoprendo. L'ho scoperto grazie a Beppe Donadio, che abbiamo avuto ospite qui a Radio TNA e che è direttore artistico del BMF. Poi in seguito altri cantanti, cioè a Brescia, Francesco, ci sta una vivacità musicale che è una cosa incredibile. Cioè, non ti
è una temperie.
Sì, ma guardi, i cantanti, i cantautori che sono a Brescia, non te immagini. E devo dire che qui erano in gran parte, proprio venivano anche dal bresciano, ma in generale dal nord. Il più terrone era di Pisa, diciamo.
Quindi poverino.
Era comunque abbastanza nordico come festival, ma devo dire una grandissima qualità. Non possiamo dedicare tutta la puntata al Bottino Music Festival, perché io, nonostante avessi CD in qualità di giurato, ieri sera l'ho cercato per un'ora e mezza, non sono riuscito a ritrovarli.
Ma pensa.
Non vi posso far ascoltare i concorrenti, però magari li recupereremo nelle...
Era una dei concorrenti, però.
No, questa era proprio la cantante che canta proprio un po' la sigla del Botticino. Quindi capito. Questo era proprio l'inno, era la canzone. Sai, anche proprio con tutti gli stacchetti. Ogni volta che c'era un ospite nuovo, c'era questo stacchetto con questa musica. Una cosa molto professionale, mazza, da cui dovremmo imparare molto, penso, anche qui da noi. Che insomma, quando
tu dovresti imparare a spegnere il telefono.
No, è quello impossibile.
Questa è la sveglia.
È la solita sveglia. È impossibile da bloccare.
Questo è il tormentone del Casali. Va bene.
E quindi...
Posso dargli una martellata?
Ecco,
sì. Io intanto parlo, non so di che Botticino Music Festival dovrei parlare, ma insomma, ecco, bravo. L'hai spento in modo abbastanza sinistro, ma
vuol dire il bello della diretta,
sì,
no?
Sì, anche quando va in replica.
Anche quando va in replica, il bello della diretta.
Io comunque sono riuscito, se vuoi, a far funzionare il CD di Bianca.
Ecco, allora dopo
quando
l'ascolteremo
vuoi,
più
abbiamo
tardi,
anche Bianca.
Perché Bianca appunto è uno delle cantanti, ma anche un gruppo in realtà, Bianca Band.
Pensavo Bianca e Berni io.
No, non c'era Berni,
non c'era
solo Bianca.
Berni, okay.
Che hanno partecipato a questo concorso musicale. E io devo dire, appunto, già quando li ho ascoltati nel disco mi erano piaciuti moltissimo. Quindi quando sono stato lì, poi mi hanno dato questo loro nuovo singolo, quindi che fra poco ascolteremo, che non è la canzone che ha partecipato al Botticino, ma è appunto il nuovo singolo di questa band. Devo dire davvero, Francesco, mi hanno colpito molto sia gli artisti, e spero, ripeto, di fare una puntata in futuro proprio sugli artisti del Botticino per farteli sentire anche a te, perché valgono veramente la pena.
E come sai, io sono un esperto di cantautori.
Esatto, quindi tu sarai. Il tuo giudizio sarà anche particolarmente prezioso per i nostri ascoltatori, ma altresì poi per chi ci ascolterà da Brescia, perché poi ovviamente tramite il nostro sito www.radioadesso.it ci ascoltano anche da lì. Quindi anche gli artisti del Botticino Music Festival sono in attesa del tuo severissimo
spasmodica
giudizio.
Lo sai che altresì non lo dicono più dall'81, sì. Tu hai detto altresì.
Sì, ma io altresì uso anche. Sono un uomo d'altri tempi. Anche di questo poi ve lo dirò meglio,
dopo
che sono un uomo vecchio stampo.
E
devo dire, insomma, veramente volevo fare i complimenti anche all'organizzazione di questo festival, perché guarda, sembrava, ripeto, un festival piccolo, fatto con poche risorse, in questa cittadina del Bresciano, e sembrava, ti dico la verità, Francesco, di stare a Sanremo, cioè proiezioni video.
E non è detto che sia un complimento questo.
Ecco, giusto. Allora, sembrava di stare a Sanremo non per la qualità delle canzoni, anzi,
per l'organizzazione.
La qualità delle canzoni era molto meglio, devo dire, di quelle che di solito sento a Sanremo, però sono di parte perché io, avendo già conosciute le canzoni, mi ero già affezionato. No? Quindi è stato bello andare lì e riascoltare le canzoni che io mi ero studiato.
Spero che mi avrai salutato Beppe, che è stato qui da noi.
Ovviamente,
tempo fa.
E ti saluta moltissimo. Anche grazie. Lui e speriamo poi presto di poterlo rivedere. Tra l'altro dobbiamo parlare anche del suo nuovo album molto bello, di cui abbiamo ascoltato una canzone tempo fa, che
ce l'ho davanti, testè,
ecco, quindi poi magari,
visto che tu dici altresì, io dico testè. Facciamo una puntata aulica, Udinì, si chiama,
siamo due letterati,
ammazzaci, Udinì.
E quindi devo dire, appunto, ecco, Beppe è stato proprio colui che poi ha portato all'interno di questo festival, che esisteva da 2 anni, ma si chiamava Botticino Summer Festival, ed era un festival per interpreti, no? Quindi era una sorta di, adesso non voglio fare paragoni,
Club Tenco.
No, diciamo più X Factor.
Ah, ho capito,
no? Nel
X
senso,
Factor,
comunque,
certo.
Sai, oggi, perché così c'è, cioè, nella musica, sembra che tu poi, che sei un cultore della musica d'autore...
Adesso mi stai sviolinando perché sei arrivato tardi.
Chissà se di questo ne soffrirai.
Ecco.
Nel senso che effettivamente la musica d'autore oggi prende spazio quasi nullo in televisione, per esempio. Cioè tutti i programmi che
no,
si occupano
senza quasi,
di musica,
puoi togliere il quasi, non puoi togliere tranquillamente il quasi, almeno nelle TV generaliste. Adesso non so su altri canali Sky, perché non c'ho Sky, quindi non lo so, però insomma.
Neanche io.
Non credo.
Effettivamente diciamo che un programma di musica d'autore non esiste.
Non esiste.
Mentre quando si parla di musica, tutti i programmi in cui si parla di musica sono appunto, diciamo, anche volendo parlarne bene, ma comunque per interpreti, per cover, cioè X Factor, non so, io non ho mai visto Amici, però credo più o meno facciano una cosa del genere ad Amici, insomma. Ma persino Music Farm, che era un programma in cui ci andavano i cantautori, ma quando ci andavano non facevano mai le canzoni loro, no?
C'è andato anche Baccini.
C'è andato Baccini, sì, ci sono andati tanti anche i cantautori. Però lì
Mariella Nava anche.
Anche Mariella Nava, sì, anche lei si è macchiata di questa infamia.
Si è macchiata di questa infamia.
E però andavano lì e facevano quello che fanno X Factor, sostanzialmente.
Litigano.
Erano i cantautori ridotti sì, a un reality show e a cantare le canzoncine.
Sembrava Villarzilla quando lo faceva Calindri, non so se ti ricordi, negli anni
sì,
90, con
diretta,
Gigi Proietti.
Regia di Gigi Proietti.
Gigi Proietti, esatto. Il grande Calindri.
A proposito, Gigi Proietti, oggi è una puntata un po' anarchica.
Sompiamo di palo in frasca.
No, la notizia proprio è che
attento
carina.
Al palo soprattutto.
Io l'ho saputa tramite Francesco Salvi, che sta sul set.
Che ormai fa... è un tuo... siete culo e camicia, diciamo. Io.
Allora, Gigi Proietti sta girando una nuova biografia di San Filippo Neri.
Ah, pensavo di Francesco Salvi.
No, Francesco Salvi fa un prete in questa biografia.
San Filippo Neri portato al cinema dal grande Johnny Torelli.
Portato in televisione dal grande Johnny Torelli,
beh,
poi anche al cinema,
beh,
nel senso
cinema
che
con Magni,
a quei tempi
no?
si usava... Sì, nel senso che a quei tempi si usava fare le riduzioni cinematografiche
sì,
di quelli che si chiamavano ancora...
Le fiction sceneggiati.
Che ancora non erano fiction, erano sceneggiati.
Chi avrà inventato il termine fiction? Se mi capita...
Credo che qualcuno che conosciamo bene.
Ecco, Francesco Salvi, no.
No, nel senso che il termine fiction, io almeno personalmente non so te...
Non mi dire che è stato Steve Della Casa.
No, è una cosa umbra.
Pensavo qualcuno che conosciamo bene.
Io credo che sia stato Carlo Fuscagni o Cristina Giubbetti, non lo so, ma nel senso che comunque il primo, almeno io personalmente la prima volta che ho sentito la parola fiction è stato quando è nato, non so se te lo ricordi, il festival Umbria Fiction.
Ah, sì.
Nel lontano 91-92.
Quasi 20 anni fa.
Esatto, e lì io almeno personalmente, ecco, è stata la prima volta che ho sentito questo termine, che poi adesso è diventato
dilagato.
Usuale per parlare delle fiction televisive. In realtà poi questo vale in Italia, in America fiction...
Mi chiamano sceneggiati. Proprio
no, diciamo
per fare gli snob.
Negli altri paesi fiction è il contrario di documentario, no? Ecco. Quindi per distinguere un film di fiction e un film di documentario...
Oggi dicono anche docu-fiction, che è il massimo della cafonata.
Che il massimo,
proprio.
Sì, effettivamente. Sì, anche perché che dovrebbe significare
docu-fiction.
Che è metà fiction e metà documentario. No, in realtà poi non capisci mai quello che stai per vedere, perché qualche volta i documentari con degli inserti recitati li chiamano docu-fiction. Altre volte i film, semplicemente con degli inserti documentari che... se sono sempre fatti, adesso le chiamano docu-fiction.
Boh.
Vabbè, chiudiamo la parentesi fiction. Tornando a Botticino, quindi un festival veramente, ecco, a livello musicale di alto livello. A livello di spettacolo, devo dire, l'unica cosa che si fa così in Italia è Sanremo, nel senso che anche se vai a vedere, e noi che ci piace il cinema, anche di questo ne soffriamo, no?
Ammazza.
I David Donatello, la Mostra di Venezia, cioè lo spettacolo è zero.
Zero.
Cioè proprio in Italia non siamo proprio capaci a valorizzare anche le cose belle che si fanno. Non parliamo poi di Terni, appunto, quando facciamo il festival.
Ecco, non parliamo di
Buonanima, Inedito per Maria, che era un festival anche bello a livello musicale, però appunto scenografia totalmente vuota.
Che fine ha fatto?
Mimmo Liguoro che raccontava le barzellette.
Sì. Non vuoi rispondere a questo.
Basi musicali. Inedito per Maria sta cercando di riportarlo alla vita.
Okay. Meno male.
In una forma diversa. Io spero di sì, insomma, che ci riescano. Perché Gualdini comunque
è in intensiva, ho capito.
Sì, da quel punto di vista credo che ormai sia stato
morto,
la morte cerebrale è stata dichiarata. Quindi adesso semmai è quello di fare un figlio di Inedito per Maria, di fare un altro festival che non si chiamerà comunque Inedito per Maria, che sarà fatto da un'altra organizzazione, da altre persone, forse ci sarà sempre Anna Scotti, ma insomma per il resto cambierà tutto. Speriamo che, per carità,
visto che ieri, fammi dire una cosa, hai visto che ieri gli islamici hanno chiesto a Roma di poter pregare in una moschea, potremmo chiamarlo Inedito per Maometto, non so, qualcosa del genere.
O per Fatima.
O anche volendo.
Sai, Fatima, comunque guarda che Maria, adesso io adesso ti rispondo ecumenicamente, perché tu hai fatto la battuta cattiva, io ti rispondo.
Non è una battuta cattiva, potrebbe essere anche.
Ma guarda che i musulmani la venerano Maria, quindi
allora va bene, allora ok. Allora Inedito per Maria 2, lo chiamiamo.
Quando avete sentito e sentirete anche la seconda puntata che abbiamo fatto con Amalia Luzzati, Yassine Lafranc,
doveva andare oggi, ma in
oggi doveva andare
poi
la seconda parte, ma l'ascolteremo nelle prossime settimane comunque. E a un certo punto io ho fatto questa domanda proprio a Yassine, insomma, del rapporto che dei musulmani con la figura di Gesù, e lui mi ha risposto che loro non solo venerano Gesù come, e addirittura nel Corano si parla più di Gesù che di Maometto nel Corano, ma che Maria è una delle donne più venerate dalla religione islamica.
Allora non ci siano problemi.
Si
vai.
Può fare, penso, anche per i musulmani. Okay. Poi Fatima, appunto, era il nome della figlia di Maometto ed è ovviamente il nome di uno dei più grandi santuari cristiani. Quindi, insomma, c'è questa...
Molti collegamenti, va bene.
Unione. Quindi, insomma, ecco, complimenti a Botticino Music Fest, si è svolto sabato scorso, organizzato da, tra gli altri, insomma, anche dal nostro amico Beppe Donaddio, di cui poi, ripeto, torneremo a parlare anche per il nuovo disco, torneremo a parlare di Cantatori Bresciani. Io spero, appunto, di farvi ascoltare anche tutto il meglio del Botticino Music Fest,
i CD che hai perso,
recuperando le canzoni, e poi vi faremo ascoltare anche l'ospite che c'è stato, l'ospite d'onore di questa...
Prestigioso, lo so. Vai. Fabio Concato.
Bravo, come lo sapevo, sei preparatissimo.
Io c'ho le mie talpe, ma che...
Fabio Concato, che è stato...
Che tra l'altro ha annunciato il nuovo disco per l'anno prossimo.
Esatto, bravo.
Ma io so tutto.
Che sei documentarista.
Ma io sui cantautori sono ferratissimo. Se mi chiedi di fisica nucleare, no, ma sui cantautori...
Bene,
no.
Quindi a questo punto, avendo pagato Fabio Contato, ascoltiamo Bianca.
Che non c'entra una mazza.
Ah, Bianca era una, appunto, delle cantautrici che ha partecipato al Botticino. Io, francamente, avevo proprio votato...
Lei?
Cioè, ho votato anche altri, insomma. Però tra quelli che mi hanno piaciuto di più, i 3-4, devo dire, di tutti i concorrenti che avevo apprezzato di più, c'era proprio Bianca, con una canzone molto bella che ascolteremo.
Ma io so perché ti piaceva settimane. Bianca, perché è il titolo di un film di Nanni Moretti.
Devo dire che
era
peraltro,
tutto collegato. Dai, era tutto collegato. Ecco Bianca.
Ho aperto gli occhi appena prima di saltare, come una foglia gialla in bilico, come un bambino mentre impara a camminare. Mi trovo in terra dopo un attimo, a vertigine, come fossi vergine, vertigine, tutto può succedere, vertigine, non aver paura se cadi con me, tu che sei la mia vertigine. Gli occhi ancora prima di vedere, confusi sogni con la realtà, ho rinunciato per paura di cadere da grattacieli di difficoltà, vertigine, come fossi vergine, vertigine, tutto può succedere, vertigine, no.
Questo era un altro brano di quelli, appunto, presentati a questo festival.
Vertigine, come fossi vergine. Questa credo che l'abbia scritta
Panella.
Il presidente Mararazzo in ogni senso.
Per favore. per favore. Poi dice che le battutacce le faccio io.
A proposito, ma tu che ci fai?
Ma
qui?
Che a proposito?
No, io vedo, ma tu che ci fai?
Io sono arrivato secondo e quindi non posso fare il segretario.
Io pensavo che ci fosse Bersani al posto tuo.
Ho capito. Ma
oggi sono arrivato alla Radio Tiana e ho trovato Franceschini.
No.
Ancora qui. Stai.
Bersani sta in tournée, che vuoi da me? Con un manifesto abusivo, quindi non rompere le scatole.
E insomma.
Quanti avranno girato in questo momento? Secondo me avranno cambiato stazione e collegatosi con Radio Galileo. Quanti? Quanti? Dimmelo.
Allora dai.
Salutiamoli, dai.
No, allora parliamo un po' di attualità.
Di attualità.
Bisogna parliamo un po' di attualità. Sì. Perché appunto c'è il presidente della Regione Lazio che io no, mi ha colpito una cosa molto di un'intervista.
Ma che c'entra, Regione Lazio?
Bisogna parlare un po' di attualità, non vogliamo parlare solo di musica. Qui bisogna anche parlare di attualità.
Signore.
Quindi, no, una cosa che mi ha colpito molto, passando oggi, adesso passiamo appunto ad altro.
Le cose serie a quelle facete.
Sì, non so quali erano
io
quelle serie.
Io domenica, poi ti faccio parlare, io domenica ho aperto il giornale e ho letto Scandalo Lazio, si dimette il presidente, mi è preso un colpo. Oddio, che è successo? Poi ho scoperto che non si parlava di calcio.
E ti sei tranquillizzato.
E mi sono tranquillizzato, perché capirai, Scandalo Lazio, ma che stiamo a scherzare?
Insomma, invece una cosa che mi ha colpito tantissimo è quando ho letto sempre domenica, io stavo appunto a Brescia, sono entrato in una Feltrinelli e ho trovato appunto, sai, la sala lettura.
Marrazzo lì come San Sebastiano trafitto da tutte frecce, no?
E c'era l'intervista in cui lui disperato faceva no, perché io, ma non è tanto per la gente, ma io per mia moglie, per mia figlia. Cioè, che sono rimaste male, poi io sono anche cattolico, no?
Per fortuna.
Io non sapevo che era cattolico Marrazzo, no? Però effettivamente appunto lui spiacerà, lui è anche cattolico, molto cattolico Marrazzo, e appunto c'ha la moglie da 4 anni, c'ha la figlia di 8 anni.
Stai preparando la battuta, lo so.
No, non è una battuta, è che non gli hanno spiegato che da noi da cattolici si usa che uno prima si sposa e poi fa i figli, lui invece fa...
Guarda il capello.
Ma, sì, ma poi non è vero, perché lui prima si è sposato.
Fare il bigotto.
Poi lui prima si è sposato, con un'altra, però si è sposato.
Fare
però
il
cattolico,
bacchettone.
No, si è sposato un paio di... ma queste sono cose... Il problema è che poi non vedo perché adesso il fatto di essere cattolico, lui l'ha preso come una cosa che... come se, dico, andare con i trans per un giornalista cattolico fosse una cosa infamante, no?
Un trans chiamato desiderio, voglio d'altra dire, parte.
Ma oggi avere certe preferenze mi pare che per un giornalista cattolico fa curriculum, no?
Ammazza!
Tutto sommato. Cioè,
con quali trans sei stato? Con quelli da Garbatella, con quelli del...
E lì scali nella carriera, diventi mano a mano, no? Quindi, infatti, io sinceramente ho capito adesso perché sono 10 anni che... Sempre, okay. Diciamo, a livello.
Non vai mai coi trans.
Ma perché c'è questa cosa, Francesco? No, io adesso è un dramma mio. Oggi io faccio outing anch'io, perché prima che scoppi un nuovo scandalo voglio anch'io dichiarare le mie. Ma insomma, io quando ero piccolo, essendo io anch'io un giornalista cattolico, no? Quando ero piccolo mi hanno insegnato: guarda, prima del matrimonio, no? Non si fa niente.
Non si consuma?
Non si consuma. Io l'ho preso in parola. C'ho 34 anni, se sono scapolo, non ne posso più. E poi uno deve vedere tutti questi giornalisti cattolici che fanno di tutto. Dico, io che sto a fare qua, cioè, veramente, ma non si può, no? Cioè adesso non è che io, tu dici, sei uno bigotto, no? Sono ingenuo.
Più che outing, secondo me stai facendo
adesso
un appello.
Sto facendo, stai facendo un appello. Io non vorrei adesso essere, appunto, fare come il cardinale cardinal Tonini, che non so se tu ricordi quando anche l'abbe Pierre, perché anche l'abbe Pierre, il grande abbia un santo, poco prima di morire fece un'intervista e rivelò che lui
qualche volta
aveva ceduto a tentazione,
consumato.
E mi ricordo questa intervista del cardinal Tonini.
Ma Santoro non ci fece nessuna trasmissione,
no,
che io sappia.
No. Invece il cardinal Tonini fece un'intervista in cui lui tutto proprio un po', diciamo la verità, anche con tutto il rispetto, un po' piagnucolante proprio, facciamo ancora abbe Pierre, ma noi ti vedevamo come un modello. Ci hai detto questa cosa, ci hai deluso, ci hai profondamente deluso. Noi abbiamo un modello. Ma in che senso come un modello? Che è un modello di castità, era la BPR. Cioè, quello ha fatto. Ha combattuto i nazisti. Ah, non è che a lui ha lavorato per i poveri, ha fatto lavorare i poveri. Cioè, non è che è uno che ha dato, come dire, come tanti santi, la propria vita ad aiutare i poveri. Lui li ha riscattati, ha ridato dignità ai poveri. È stato uno dei più grandi profeti di pace di tutto il Novecento e ci delude perché un paio di volte ha ceduto la redazione con una donna, insomma, sinceramente mi pare che no. Quindi adesso non è
rimaneva
che...
un modello anche se avessi
beh
ceduto.
Mi sembra che insomma, per le cose importanti mi pare che il modello è rimasto e... se avessi scoperto che tutto che la fondazione Emmaus era una
riciclaggio
cosa
che... dello sport,
esatto, allora magari mi deludevo, però perché lui perché Cattonini, me lo scusate, mi confondete, è comunque forse l'ultimo veramente cattolico ingenuo insieme a me, no? Che ancora pensa che il mondo, no? Mi ricordo una volta quando si cominciò a parlare delle problematiche degli omosessuali nella chiesa, Cardinale Antonini fece un'intervista in cui disse: ma io sinceramente il problema non lo vedo, cioè io personalmente non ho mai conosciuto un gay in vita mia e quindi non credo che il problema poi sia poi così vasto. C'è una cosa,
sì, ma tutto questo con Marrazzo che c'entra?
Insomma, adesso non mi fa entrare nello specifico perché mi sembra
è una domanda capziosa, come si
qualcosina
dice.
No, beh, io adesso così vado, sono andato un po' più sul discorso, come dire, moralista, voglio fare un po' il cattolico, per cui se non fai un po' il cattolico moralista, ormai non sei più, no? Non sei più cattolico,
non
devi un po' sparare anche
sì,
qualche
sì,
sentenza, no?
Sì.
Il punto è basta, non puoi praticare le virtù in privato, qui devi invece anzi in privato devi fare tutt'altro,
però
in pubblico devi cominciare a dire non devi fare questo, non devi fare l'altro, no? E gli omosessuali, no? Ecco, a proposito,
perché mi guardi? Io ho tanti difetti, ma non questo.
Ecco, i difetti.
Ammesso che, no, voglio dire, tante caratteristiche. Chiedo scusa, tante caratteristiche, ma non questa.
Sì, politicamente corretto.
Politicamente corretto.
No, invece, no, una cosa seria, una bella notizia, invece, davvero, che c'è stata, che magari è passata più in secondo piano, perché appunto poi alla fine il gossip fa sempre più notizia della profezia, ma invece una cosa che è successa proprio nei giorni scorsi e che secondo me è stata una cosa molto molto importante, invece è stato l'incontro del Cardinal Zepe, l'arcivescovo di Napoli, con un'associazione di gay, che è stata la prima volta in assoluto che un...
Ci ha portato anche Tonini per farglieli vedere, no?
Guarda che esistono.
Guarda. Esistono, eccoli.
Insomma, la prima volta che un vescovo cattolico incontra ufficialmente un'organizzazione di omosessuali, e questo è stato un gesto, credo, davvero di grande profezia di questo personaggio tutto da scoprire, Francesco, perché Cardinal Zepe, che noi a Terni tra l'altro conosciamo bene, perché non so se ti ricordi, quando era prefetto di propaganda fide si organizzavano qui a Terni corsi di italiano per i preti stranieri.
Sì, mi pare.
E quindi per 3-4 anni lui è venuto qua, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo intervistato, è stato un personaggio molto presente. Però bisogna dire la verità, adesso visto che tanto oggi siamo anche un po' cattivi, leggendo le cronache insomma dei vaticanisti eccetera, Zepe aveva a quei tempi un po' la fama di essere il classico vescovo in carriera, no? Di quelli che sotto Giovanni Paolo II comunque hanno avuto spazio tutto sommato, perché comunque questi che organizzavano i grandi eventi, la GMG, il Giubileo, tutte queste cose.
Ho capito il concetto.
E con questi eventi poi hanno fatto carriera all'interno del Vaticano, e Zepe, bisogna dire, è diventato uno dei personaggi più potenti del Vaticano. Il prefetto di propaganda fide viene chiamato ironicamente il Papa Rosso
senso
che è un cardinale,
non in senso politico.
Perché è un cardinale, perché ha sotto di sé la congregazione propaganda fide, si occupa di tutte le missioni, quindi di tutti i cristiani che stanno sparsi per il mondo, quindi è un personaggio molto potente. E insomma, lui è uno anche molto mediatico, si ricordano anche i suoi viaggi e i suoi incontri con Fidel Castro, insomma era un personaggio comunque che si faceva vedere ed era considerato insomma un tipo abbastanza rivista tutto sommato. Ratzinger, come ha fatto con molti altri, appena arrivato l'ha mandato a Napoli quasi come...
Punitivamente.
Beh sì, nel senso, okay, per toglierlo di mezzo dal Vaticano, come succede spesso, promoveatur si dice, no? E la mandata a Napoli è stata vista come una cosa, come una sorta di emarginazione di questo personaggio, e come la fine della carriera di questo personaggio che poteva diventare anche Papa.
Papa Russo.
E devo dire che da quando è andato a Napoli, Crescenzo Zepe sta tirando fuori il meglio di sé, perché sta facendo dei gesti veramente profetici. Quando dico profetico, io non lo uso così a caso la parola, non si tratta semplicemente di stare vicino ai poveri, di dire delle cose belle, si tratta di fare dei gesti che la Chiesa non ha il coraggio di fare e che quindi poi vanno tirati fuori da personaggi che, insomma, quando parliamo di profeti parliamo di Mazzolari, parliamo di Don Milani, parliamo di Giovanni XXIII, insomma di grandi personaggi della storia della Chiesa. Crescenzo Zepe ne ha fatti due importantissimi. Uno è stato utilizzare per, e questo me l'ha detto Don Ciotti, quindi un altro grande profeta che sicuramente non è tenero con i suoi superiori di solito, no? Durante la messa di Pasqua, durante le celebrazioni pasquali della benedizione degli oli, lui ha scelto di utilizzare gli oli sacri fatti sui tre treni confiscati ai mafiosi. Quindi ha preso questi oli, aderendo quindi anche all'operazione appunto fatta da Libera, l'associazione proprio guidata da Ciotti che si occupa delle mafie, e facendo un grandissimo gesto antimafia da parte di un vescovo cattolico di Napoli, dove sappiamo insomma il meridione comunque ancora oggi i legami tra chiesa e mafia purtroppo sono forti, fortissimi, no? Quindi il fatto che
hai detto una cosa proprio leggera, praticamente.
No, questo purtroppo lo si sa, insomma, non è niente di nuovo che dico. Sono sempre stati fortissimi. Ma io di Provenzano si era portato la Bibbia qui a carcere di Terni, no? Cioè, sappiamo che i mafiosi sono dei bravissimi cattolici.
Ci serviva per fare i pizzini, forse.
Anche, forse anche quello. Però, insomma, sicuramente c'è questo legame forte al sud, e la Chiesa ancora non sta facendo quello che dovrebbe fare. Ma tutto sommato ha iniziato tardi, perché è stato con il discorso celebre di Giovanni Paolo II nel 93, il primo, la prima presa di posizione di un papa contro la mafia, così come insomma i vescovi siciliani degli ultimi anni sono stati i primi un po' a schierarsi dall'altra parte, pappalardo.
Abbiamo un minuto, Arnaldo.
E quindi no, e questo è stato un grande gesto da parte di Sepe, e altrettanto grande, forse anche ancora più grande per certi versi, è questo incontro storico con le organizzazioni omosessuali, in cui lui non è che ha legittimato né i gay pride né le unioni omosessuali, ma ha fatto semplicemente quello che deve fare, cioè sarebbe una cosa scontata, se cioè fare quello che deve fare un cristiano, accogliere e dire l'amore di Dio è per tutti senza nessuna distinzione.
Senza distinzione, no? Ok.
Devo dire che un altro personaggio analogo è Dionigi Dettamanzi, che sta diventando sempre più profeta, anche lui a Milano, e ripeto, quando era un vescovo in carriera, tutto sommato forse lo era meno profetico, no? Quando ormai non hai più nulla da perdere, puoi permetterti di dire davvero quello che pensi. Questa è una cosa, quindi forse dobbiamo augurare veramente a tutti i personaggi
meno carriera e più sostanza.
Meno carriera, perché fortunato quando non c'hai, ripeto, niente da perdere, riesci
questo
davvero,
vale
a tirare
anche
fuori
al di fuori meglio della Chiesa,
credo che valga anche al di fuori della Chiesa, vale per i politici
del mondo,
vale davvero penso per tutti,
penso proprio
quando smettiamo di fare carriera riusciamo a essere davvero noi stessi, quindi tutto sommato,
quindi io non ho problemi perché non ho mai cominciato a fare
carriera, io anche tutto sommato guarda, possiamo essere problemi. Infatti se questo programma è libero, forse no, tutto sommato questa radio è libera proprio perché non devono stare a leccare i piedi a nessuno e non devono sperare di arrivare chissà dove, quindi possiamo permetterci di essere noi stessi,
anche perché noi siamo già arrivati,
esatto, dove volevamo arrivare,
cioè al punto di
per partenza. Dove dobbiamo arrivare?
Era una semplice informazione.
E possiamo permetterci di mandare, come sempre fa il nostro responsabile della programmazione, la musica che ci piace,
che
giusto?
Ci piace, perché ci piace, non dobbiamo ci convince, perché a noi quello che non ci piace non ci piace.
E quindi adesso ci piace ascoltare un'altra delle canzoni che è finaliste.
Torniamo
del Botticino Music Festival,
che si chiama?
Lei si chiama Kimmy e la canzone è molto celebre, si chiama WhatsApp.
WhatsApp. Con Arnaldo Casali ci sentiamo, credo, non lo so, di sicuro la prossima settimana.
half still, trying to grab this crappy kill of all for a destination.